libro dei Re, capitolo 12, poi andiamo avanti. Intanto segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Rallegrati Maria, piena di grazia. E andiamo avanti, oggi il nostro ultimo incontro, e allora abbiamo il capitolo 12 come appunto del primo libro di Re, dove siamo? Siamo alla fine del regno di Salomone. La volta scorsa, ricordate, abbiamo visto qualcosa di Salomone, l'inizio della sua vita, il sapiente, il sogno di Gabaon, ricordate, no? Quando il Signore gli appare il sogno di chiedimi ciò che io devo concederti, no? E lui fa una bella richiesta, dopo aver ricordato alcune cose del padre Davide, e dice a un certo punto, concedi al tuo servo un cuore ascoltante, capace di ascolto. E il Signore si rallegra di questa richiesta e gli dice, proprio perché tu mi hai chiesto questo, io ti darò un cuore sapiente e intelligente. Per cui è interessante, no? L'ascolto, la sapienza e l'intelligenza. È Salomone che poi rimane nella tradizione biblica il sapiente per eccellenza, e è un uomo che parte dalla la radice della sapienza e l'ascolto. E questo tra l'altro è, come dire, qualcosa che anche esperienzialmente vediamo e ce ne rendiamo conto, soprattutto quando questo manca nelle relazioni, no? L'ascolto, l'ascolto dell'altro, eccetera, che può portare alla sapienza e all'intelligenza. Ricordate che la sapienza nella Bibbia è qualcosa che porta a un frutto concreto. Dicevamo tante altre volte, no? Che l'idraulico ha una sua sapienza, che si concretizza nel fatto che poi alla fine si deve aiutare quello, no? Ogni mestiere ha la sua sapienza per arrivare al risultato di quelli che il mestiere di vivere ha la sua sapienza, in modo che la vita abbia un risultato, abbia un senso, abbia un gusto, ne sia valsa la pena, e in prospettiva cristiana che sia data così bella, forte, da sfidare la morte in Cristo Signore, no? Questa è la nostra speranza. Salomone parte bene e finisce male, e finisce male, possiamo vedere i capitoli, e vale la pena leggerli con calma, e finisce male non solo perché è traviato dalle sue innumerevoli mogli straniere, che noi uomini ci farebbe dire, ecco, la colpa si sente. Voi, no? Cioè, voi donne che traviate, no? Innocenti, siamo uomini, siamo cocchi di mamma, no, non è questo, il fatto era che questi matrimoni diplomatici che si facevano appunto per tessere alleanze, davano sposa alle figlie del re, no? E portavano al fatto che queste principesse portavano con loro il loro padre spirituale, no? E quindi il loro culto. E allora queste principesse poi chiedevano, immaginate, dopo una notte d'amore con il loro re, e la mattina gli dicevano, senti caro, ti vorrei chiedere una piccola cosa, no? Il re che era ben disposto, dopo una notte d'amore diceva tutto quello che vuoi. Ecco, il mio padre spirituale avrebbe bisogno di una cappellina, no? Di un vestito, eccetera. Per cui il moltiplicarsi dei culti stranieri, che significava anche tutto il marketing, un po' come i testimoni di Geova che girano per le nostre strade, che cercano di fare marketing, e allora il sincretismo religioso, un altro elemento, anche l'ingiustizia sociale, nel senso che Salomone, e che apparteneva alla tribù di suo padre Davide, alla tribù appunto di Beniamino, e costringe ai lavori forzati le altre tribù, ricordate le 12 tribù, no? Al sud Giuda e Beniamino, e al nord le altre 10 tribù. Bene, lui, cosa che era proibito, no? no? Dalla Torah di Mosè si fa lavorare i figli di Israele e tutte le tribù ai lavori forzati, lui li obbliga, cioè attenzione alle tribù degli altri, non dei propri, cioè quindi anche qui storia ritorna, cioè siamo tutti fratelli sì, fino a un certo punto, no? Per cui allora e soprattutto ci sono alcuni fratelli che sono più fratelli e altri meno. E allora tutto questo porterà veramente a un finale di regno molto triste, molto tanto che al capitolo 12 si dice Roboamo è uno dei figli di Salomone, andò a Sichem perché tutto Israele era convenuto a Sichem per proclamarlo re. Quando lo seppe Geroboamo, figlio di Nebate, che era ancora in Egitto, dove era fuggito per paura del re Salomone, tornò dall'Egitto e Geroboamo era un funzionario di corte di Salomone, che a un certo punto, perché lui apparteneva alle tribù del nord, a un certo punto ha dei contatti col re, il re tenta a ucciderlo, lui fugge in Egitto. Sapendo che il re è morto, torna. Allora dice, lo mandarono a chiamare, quelli del nord, e Geroboamo venne con tutta l'assemblea di Israele e parlarono a Roboamo. Attenzione, ricordate che quando si dice l'assemblea di Israele non si sta dicendo tutto il popolo, si sta dicendo le 10 tribù del nord, nel senso che poi anche i profeti parleranno di Giuda e Israele. Giuda sono le 2 tribù del sud, Israele sono le 10 tribù del nord. È chiaro questo? Per cui quando dice gli anziani di Israele si sta parlando del nord, quelli che erano stati sottoposti a lavori forzati. E allora naturalmente questi chiamano Geroboamo, dice, lo mandarono a chiamare, Geroboamo venne con tutta l'assemblea di Israele e parlarono a Roboamo dicendo, tuo padre ha reso duro il nostro gioco. Ora tu alleggerisci la dura servitù di tuo padre e il gioco pesante che gli c'è imposto, e noi ti serviremo. Vedete, no, il fatto di dire, guarda, tuo padre ci ha oppresso, se vuoi che noi continuiamo a servirti, allora alleggerisci il peso che tuo padre ci ha messo sulle spalle. Rispose loro, andate e tornate da me fra 3 giorni. Il popolo se ne andò. Il re Roboamo si consigliò con gli anziani che erano stati al servizio di Salomone suo padre durante la sua vita, domandando, che cosa mi consigliate di rispondere a questo popolo? Attenzione, gli anziani nella tradizione biblica sono i sapienti, non è automatico, così anche nella nostra Italia a volte no, ci sono personaggi che sono lì da 50 anni e non è detto che siano per niente sapienti. Però diciamo nella visione antica l'anziano è quello che ha vissuto, che ha sperimentato e quindi in qualche modo sa dare una parola di saggezza rispetto al giovane che deve farsi, no? E quindi tante volte è più inesperto. E allora lui si consiglia agli anziani, gli anziani gli dicono, gli dissero, se oggi ti farai servo sottomettendoti a questo popolo, se li ascolterai e se gli dirai le loro parole buone, essi ti saranno servi per sempre. Bello, no? Come dire, se tu li servirai e li amerai, li ascolterai, loro ti ameranno e ti serviranno. È un bel consiglio, saggio. Ma egli trascurò il consiglio che gli anziani gli avevano dato e si consultò con i giovani che erano cresciuti con lui ed erano al suo servizio. Domandò loro, voi che cosa mi consigliate di rispondere a questo popolo che mi ha chiesto di alleggerire il gioco imposto loro da mio padre? I giovani che erano cresciuti con lui dissero, per rispondere al popolo che si è rivolto a te dicendo, tuo padre ha reso pesante il nostro gioco, tu alleggeriscilo, di loro così, il mio mignolo è più grosso dei fianchi di mio padre. Ora, mio padre vi caricò di un gioco pesante, io renderò ancora più grave il vostro gioco. Mio padre vi castigò con fruste, io vi castigherò con flagelli. No? Cioè, della serie, voi state lamentando, il mio mignolo è più grande dei fianchi di mio padre. No? Mio padre ha fatto così, io invece. Geroboamo e tutto il popolo si presentarono a Roboamo il terzo giorno, come il re aveva ordinato loro, dicendo: tornate da me il terzo giorno. E lei rispose duramente al popolo, respingendo il consiglio che gli anziani gli avevano dato, e poi lui dice quello che i giovani, versetto 15, il re non ascoltò il popolo, poiché era a disposizione del Signore che si attuasse la parola che il Signore aveva rivolto a Geroboamo, figlio di Nebà, per mezzo di Echia di Silo. Attenzione, dobbiamo sempre, io lo ripeto sempre, dobbiamo sempre interpretare. Quando l'ebreo scrive così, non è perché dato che Dio aveva deciso allora Roboamo, no, gli ebrei sanno benissimo che noi siamo liberi e che scegliamo, ma dicendo che nelle nostre azioni c'è il Signore che le sta portando avanti, è piuttosto una speranza, e dire che se anche il nostro male è nelle sue mani, abbiamo speranza. Cioè che Lui in qualche modo, rispettando la nostra libertà, no? E Lui, quello che noi chiamiamo provvidenza, che attenzione non è neanche la predeterminazione, no, la provvidenza è più una speranza che una cosa filosofica, no, eccetera. Quindi, e allora dice tutto Israele, versetto 16, visto che il re non li ascoltava, diede al re questa risposta: che parte abbiamo con Davide? Noi non abbiamo eredità il figlio di Jesse. Alle tue tende Israele, ora pensa alla tua casa Davide. La tende, anche se è autunno, però no. E allora vedete, Israele dice: ok, allora c'è un obbligo grosso, alle tue tende Israele. Allora il regno si dividerà, da quel momento il regno si dividerà, con Roboamo re delle due tribù del sud, Giuda, Beniamino, e Geroboamo re delle 10 tribù del nord. Capitale del sud, Gerusalemme, capitale del nord, Samaria. Quindi ci sarà il regno di Israele e il regno di Giuda, due regni differenti che a un certo punto, per buoni fratelli, si faranno guerra. Un classico, cioè veramente, no? Allora, noi saltiamo poi alcuni capitoli e quindi andiamo al capitolo 17, dove troviamo appunto Elia, e oggi ci fermiamo un po' su Elia, il profeta per eccellenza. Elia è il profeta per eccellenza. Ricordate che nel racconto della trasfigurazione Gesù parla con Mosè ed Elia, anche nelle icone, no? È raffigurato Gesù al centro e poi Mosè ed Elia. Allora lì non è che lui sta parlando con dei fantasmi di Mosè ed Elia, lì lui sta leggendo le scritture, e nelle scritture la Torah è impersonificata da Mosè, che sarebbe, secondo la tradizione ebraica, colui che ha scritto la Torah. Dall'altra parte, i profeti, la parte delle scritture che sono, ricordate che le scritture ebraiche, l'Antico Testamento, quello che noi chiamiamo Antico Testamento, le scritture di Israele, loro le chiamano anche Tanakh. Tanakh è una parola che unisce tre parole, iniziali di tre parole: Torah, che sarebbero i primi cinque libri, Mosè, poi Nevim, che sarebbero i profeti, di cui l'immagine è appunto Elia, e poi Ketuvim, che sarebbero gli scritti, di cui poi l'immagine è Salomone. Allora, qui è Gesù che sta parlando appunto, sta interpellando la scrittura e sta parlando con Mosè e Elia. E allora vediamo qualcosa di Elia. Elia si svita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galat, disse ad Acab: per la vita del Signore Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia, se non quando lo comanderò io. Attenzione, siamo nel regno del nord, vedete, il Dio di Israele, siamo nel regno del nord, siamo durante il regno di Acab, le Bibbie vi danno anche un'indicazione temporale, siamo intorno all'874 e l'853 avanti Cristo, regno del nord. Ed è importante anche questo, perché per capire, vedete, la parola è sempre nella storia. I ragazzi del centro, quando facevamo messa al centro, qualcuno diceva, no, che io facevo un po' lo storico, perché sempre ricordo date, ricordo, no? Ma non è perché io ho una passione particolare per la storia, ma perché la parola è nella storia. Allora, per esempio, anche questa cosa, per capire perché a un certo punto Elia viene fuori e dice, non ci sarà più acqua, ma che significa? Bisogna tener conto del contesto storico. E qual era il contesto storico? Il contesto storico era che in questo periodo, in cui c'è Acab, re, e i grandi, allora la storia dice anche cartina geografica, per cui immaginate la Palestina in quel tempo, Canaan, la terra di Canaan, la terra di Israele, e perché Palestina si chiamerà dopo, si chiamerà al tempo dei Romani, prima si chiamava Canaan, la terra di Israele. Allora, questa striscia di terra che unisce da una parte l'Africa con l'Egitto, e dall'altra parte quello che oggi è l'Iraq, no? Cioè, che era a quel tempo anche lì zona di grandi imperi, prima la Siria, gli Titi, la Siria, Babilonia, no? Allora che succede? Che questa fascia di terra era sempre in mezzo ai grandi imperi, che tante volte si scontravano proprio lì in mezzo, quindi era schiacciata da quei imperi. Durante il regno di Acab, i due imperi, Egitto e la Siria, sono in crisi, hanno problemi interni, hanno... Quindi che succede? Che essendo in crisi ed avendo problemi più all'interno, sono meno di andare fuori, devono stare più all'interno. Per cui questi regni che stanno in mezzo respirano. Quindi è un tempo di prosperità economica. Tra l'altro la Israele è sempre stata una parte di vie di comunicazione e di commerci. Per cui in quegli anni Israele, come dire, c'è un tempo di floridità, no, non so se si dice proprio così, no, di economica, di crescita, di sapere. E naturalmente quando si sta bene anche economicamente c'è sempre il rischio, come si dice nel Salmo, no? Che l'uomo nella prosperità non comprende, e come gli animali che periscono, non comprende cosa? Ciò che è più importante, cioè che non basta avere tanti soldi per stare bene, e che nonostante che continuiamo a non crederci, perché come dice un biblista, interessante, no? Che l'uomo occidentale da Cartesio in poi, no? Poi ha posto il dubbio metodico, no? Su ogni cosa, quindi ha dubitato sempre del Dio Trino anche, ma non ha mai dubitato del Dio Quattrino, Dio Quattrino non c'è dubbio, no? E allora il problema è che, come sappiamo, se da una parte ci può essere tanta crescita eccetera, dall'altra parte si può inaridire il cuore, inaridire le relazioni, cioè le relazioni si desertificano. Allora il profeta, dicendo quello, sta mostrando quello che c'è e che la gente non vuole vedere, non vuole vedere, no, perché vedete anche noi, pur essendo in un tempo di crisi economica eccetera, però nel quale continuiamo per male a avere un certo tenore di vita che tanti altri parti del mondo non hanno, e il rischio come sempre è quello che sì, abbiamo tante cose ma non abbiamo poi l'essenziale per vivere, che sono le relazioni umane, che sono il coltivare gli affetti, costruire relazioni, faticare per una relazione che sia nella verità, nell'accoglienza, per cui ci desertifica, pur avendo tante cose. Allora vedete, il profeta che è colui che ascolta e dice quello che gli altri non vogliono ascoltare e che non si desiderano. Per cui sono persone coraggiose che, spinte dal Signore, ascoltano il Signore e la realtà e dicono cose scomode. Perché? Scomode perché? Perché non vogliamo sentirle. Non vogliamo sentirle. Come il nostro Papa, no? Che è l'unico che continua a dire delle cose che non dice nessuno, no? Non c'è nessuno che continuiamo a fomentare guerra in giro per il mondo per poter prendere armi, no? Questo, i nostri politici e anche i nostri politicini, politicati da strapazzo che abbiamo in Italia e quegli altri da strapazzo che sono in giro nel mondo, eccetera, nessuno dice. Il Papa Francesco ha il coraggio di dirlo, no? E allora, vedete, per la vita del Signore Dio di Israele, alla cui presenza io sto, cioè il Signore vive e io sto alla sua presenza, letteralmente. Il Signore è vivo e io sto alla sua presenza. Perché vedete, poi l'idolatria economica, cioè tanto l'idolatria economica, il denaro, dà la falsa impressione di poter comprare tutto, anche Dio. E non a caso, no, i nostri politici, eccetera, naturalmente si presentano come persone molto devote, col Vangelo in mano, diciamo che lo leggano, non lo so, ce l'hanno solo in mano, i rosari, no? E perché uno pensa di avere in mano tutto, anche Dio. No, poi ci sono sempre degli uomini di chiesa ben contenti, no? Di avere denaro, soldi con cui possono costruire le loro chiese, le loro ville, eccetera, no? Invece il profeta dice, guarda, il Signore è vivo. Il Signore è vivo. Cioè nel senso che non lo puoi controllare, come se fosse un oggetto. Non puoi inquadrarlo come fosse un oggetto, non puoi controllarlo. Il Signore è vivo, ti scappa dalle mani perché è vivo. E io sto alla sua presenza, io sto di fronte a lui, questo Signore vivo che non so, che grazie a Dio è vivo e non è un oggetto. E allora, mandato da lui, io dico che non ci sarà rugiada né pioggia. Perché già non c'è la vera rugiada e la vera pioggia, perché c'è il deserto, no? E a cui fu rivolta questa parola del Signore: vattene di qui, dirigiti verso oriente, nasconditi presso il torrente Cherit, che è a oriente del Giordano, verrai dal torrente e i corvi per mio comando ti porteranno da mangiare. E gli partì e fece secondo la parola del Signore, andò a stabilirsi accanto al torrente Cherit, che è oriente del Giordano, i corvi gli portavano pane e carne al mattino e pane e carne la sera e beveva dal torrente. Attenzione, è un po' paradossale, no? Il fatto che lui viene mandato per parlare al popolo, dice, e poi il Signore dice, vieni. Ma anche questo è per far sentire il deserto, no? C'è anche la mancanza della parola del Signore. Cioè è come se il Signore dice, per scuoterti, io sto zitto, in modo che tu, nella tua pensare di autosufficienza, di avere tutto, possa andare al bar, speriamo che non farti troppo male, e andare con il sedere per terra e renderti conto di avere sete, e di capire qual è la vera sete di cui, la vera acqua di cui puoi bisogno. Allora, vedete, è interessante che il Signore si ritrae. Il Signore non parla solo attraverso la parola, il Signore parla anche attraverso il silenzio. Anche il silenzio è parola. Anche il silenzio è parola. E voi lo sapete che nelle relazioni a un certo punto uno dice, no, devo star zitto. La parola non serve. Quello che può servire è il silenzio. Sperando che quel silenzio e quel vuoto possa muovere qualcosa. Per cui è interessante che il profeta viene mandato, attenzione, fuori dalla terra di Israele. Notate che viene detto a oriente del Giordano, a oriente del Giordano, viene detto due volte. cioè deve andare in quello che oggi è la Giordania, in quello che oggi è la Giordania, dove ci sono questi canyon, un po' come le nostre gravine, più profondi lì, no? Ed è interessante perché così come anche nelle nostre gravine tu non è che tanto scendi così velocemente, no? Cioè perché poi ci sono dei salti, ci sono... anche lì devi trovare la strada giusta, devi tornare indietro, devi trovare un'altra, per arrivare in fondo dove scorre l'acqua. Dove scorre l'acqua. Cioè che vedete, questo diventa anche immagine di scendere nel cuore. Per trovare l'acqua devi scendere e devi faticare. Devi faticare. E per trovare l'acqua. Se ti perdi sopra, no, c'è bisogno. Vedete, il profeta scende e tra l'altro notate la persona che troverà da mangiare, il Signore ti porterà da mangiare dei corvi, che sono degli animali impuri. Impuri. E poi vediamo subito l'altro episodio, dopo alcuni giorni il torrente si seccò perché non era piovuto sulla terra, fu rivolta a lui la parola del Signore, alza, di Varsa, resta di Sidone, ecco io l'avevo dato ordine a una vedova di sostenere. Egli andò, si alzò e andò a Zaretta. Attenzione, anche qui, fuori dalla terra di Israele, Sidone è nel Libano. Per cui attenzione, interessante, il Signore lo manda fuori dalla terra di Israele, lì nella, appunto, oltre il Giordano, e poi al nord, oltre la terra di Israele, e a una vedova di Sarepta, attenzione, a una povera, no, come sappiamo tante volte ancora oggi, no? Ma nella Bibbia poi l'orfano, lo straniero, la vedova sono i più poveri, e che è così tante volte. Arrivato alla porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna, la chiamò e gli disse, prendimi un po' d'acqua in un vaso, perché io possa bere. Mentre quella andava a prenderla, le gridò, per favore, prendimi anche un pezzo di pane. Quella rispose, per la vita del Signore tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' d'olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio, la mangeremo e poi moriremo. Cioè questa sta a dire, ma cioè tu all'ospedale vieni a chiedere le medicine, cioè diremo noi. Cioè, una donna povera che c'è pochissimo per lei, no, arriva un uomo di Dio, che erano riconosciuti, in qualche modo erano rispettati, no? Per cui, e che proprio a lei, non solo un po' d'acqua che era acqua, vabbè, ma anche un po' di pane, allora questa qua, vedete, in queste parole c'è tanta rabbia, no? Di dire, oh, sai che faccio? Io quel poco che ho, ce lo mangiamo, il mio figlio, e poi dopo muoviamo. No, a me non è venuto più. E Elia le disse, non temere, va a fare come hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela, quindi me ne preparerai per te e per tuo figlio, perché così dice il Signore Dio di Israele, la farina della giara non si esaurirà e l'osso dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra. Vedete, e qui è lui che in qualche modo invita questa donna a fidarsi in un Signore che benedice la condivisione. Cioè la fidarsi alla condivisione anche con quel poco che hai è benedizione. Abbia la vita. Notate anche negli episodi evangelici delle cosiddette moltiplicazioni dei pani e dei pesci, che poi non c'è scritto da nessuna parte che Gesù moltiplica, perché non clona niente Gesù. Gesù cosa dice? No, i discepoli che sono loro che dicono, Signore, è tardi, c'è tanta gente qui, congedali tutti di lunghi, ogni tanto ti lascia al principio, allora no, dire. Mandali, no? Perché vadano nei villaggi attorno a cercarti da mangiare, no? E Gesù dice sempre, voi date voi stessi da mangiare. E loro dicono, ma noi avevamo quattro cose che avevamo preparato la cenetta per noi, con te, no? Cioè, tu sei ospite, naturalmente, no? Cioè, e lui dice, cosa avete, no? In un episodio, Marco, dico, 4, 5 pani e 2 pesci, no? Dice, date. Allora lì, e lui gli spezzò, li condivise. Cioè, come dire, no? La condivisione apre la benedizione alla vita. Cosa che anche la comunità cristiana, che pure non è così convinta, no? Papa Francesco molte volte va avanti da solo, e anche quelli che stanno vicino tante volte sono convinti, che l'apertura alla condivisione porta alla benedizione alla vita, no? Anche in quel poco che hai. Anche in quel poco che hai. E allora dice, quell'andò, si fidò, vedete, si fidò della parola dell'uomo di Dio e fece come aveva detto Elia. Poi ne mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'osso dell'olio non diminuì secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. E notate una cosa particolare, che Elia va nel deserto e viene, gli dà da mangiare, il Signore gli porta da mangiare attraverso dei corvi che sono degli uccelli impuri. E dall'altra parte Sidone, una terra abitata dalle genti, non da persone di Israele, fuori dalla terra di Israele, da una vedova di Sarepta, una donna non ebrea, e quindi impura, secondo una certa mentalità, riceve da mangiare. Interessante, no? Quasi come dire che già qui si vede il Signore che supera tutta quella visione del puro e dell'impuro, del mettere le barriere, no? Che da queste situazioni, da queste persone che noi consideriamo impuri, viene la vita. Cioè il Signore passa attraverso, si fa presente e benedice attraverso situazioni impure. Anche questo è quello che ci chiama Francesco, no? E che la Chiesa abbastanza fatica. Non segue, perché noi amiamo più le regole che le persone. Perché le regole ci danno sicurezza, no? Le regole ci danno, è così, sappiamo bene ciò che è giusto e ciò che è giusto. E non guardiamo, non stiamo, cioè è molto più faticoso stare con le persone, no? Ascoltarle, vivere con loro e scoprire magari appunto, no? Che lì c'è tanta vita che in situazioni impure. E allora Elia viene, trova vita, il Signore lo tiene attraverso le corti, attraverso una vedova di Sidone. E allora in seguito accadde che il figlio della padrona di casa si ammalò. La sua malattia si aggravò tanto che gli cessò di respirare. Allora lei disse a Elia, che cosa c'è tra me e te, o uomo di Dio? Sei venuto da me per rinnovare il ricordo della mia colpa e per far morire mio figlio? E notate, quando il ricordo della mia colpa, chi ha fatto questa cosa? Però qualcosa è successo nella sua vita, no? E per cui quando poi in queste situazioni, nella presenza di quest'uomo di Dio, in qualche modo fa pensare a questa donna che è la punizione per quello che lei ha fatto. Tante volte, come dire, anche delle cose rimangono dentro di noi. Intanto, non so se fate voi anche esperienza, però a volte delle cose che abbiamo vissuto, soprattutto le cose più difficili che abbiamo vissuto, di cui sentiamo anche noi di averne responsabilità, e che pure magari abbiamo ricevuto il perdono sacramentale, ma poi non ci perdoniamo. Noi non ci perdoniamo. E per cui la fatica di credere che veramente Dio possa averci perdonato, no? Ma lì il problema è che noi stessi non ci perdoniamo, che ci sentiamo più di Dio, no? E per cui ce la dobbiamo far pagare in qualche modo per quello che abbiamo fatto, no? Per cui quando ci capita qualcosa, la cosa è mi sta venendo giustamente, no? la punizione per quello che ho vissuto, per quello che ho fatto. E quindi la cosa immediata di questo figlio, questa madre che sta per morire, e di questa donna, e che poi è entrato in relazione con questo uomo di Dio, ecco, è venuto, vedi? Tra l'altro, ecco, è interessante anche l'immagine di Dio, di questa donna, no? C'è di un Dio che prima o dopo te la farà pagare. È un Dio che prima o dopo te la farà pagare. Non ha sbagliato l'immagine di Dio, no? Tra l'altro è una proiezione di lei, su Dio, no? E allora Elia le disse, dammi tuo figlio. Glielo prese dal seno, lo portò nella stanza superiore dove abitava e lo stese sul letto. Quindi invocò il Signore. Signore mio Dio, vuoi fare del male anche a questa vedova che mi ospita tanto da farle morire il figlio? Si distese tre volte sul bambino e invocò il Signore. Signore mio Dio, la vita di questo bambino torni nel suo corpo. Il Signore ascoltò la voce di Elia, la vita del bambino tornò nel suo corpo e quelli riprese a vivere. Elia prese il bambino, lo portò giù nella casa della stanza superiore e lo consegnò alla madre. Elia disse, guarda tuo figlio vive. La donna disse, Elia, lo so veramente che tu sei uomo di Dio, che la parola del Signore della tua bocca è verità. Notate che nelle Bibbie di Gerusalemme, in alto, c'è l'indicazione di Luca 7, 11, 17. Chi ha la Bibbia di Gerusalemme la vede, oppure c'è nel, no? Cioè si fa riferimento, questo brano è sottofondo al brano della vedova di Nain, ricordate dove Gesù incontra questo funerale di una donna vedova che ha un unico figlio che ne muore, no? E Gesù che si avvicina toccò la bara, toccò la propria idea, no? E poi disse il giovinetto di corte alta, egli lo diede alla madre, come anche qui, no? Egli lo diede alla madre. C'è questo brano di sottofondo, questo di Elia. Siccome Gesù tocca, qui c'è proprio lui che si mette sopra. Tra l'altro un episodio simile lo troveremo in Eliseo, discepolo di Elia, l'altro profeta. Lì addirittura si dice, egli si pose su di lui, mano sulle mani, occhi sugli occhi, bocca sulla bocca e diede vita. Ed è un po' per noi cristiani proprio l'immagine di Cristo, no? Che unendosi a noi, facendosi uno di noi, no? Ci comunica la sua vita, prendendo su di sé la nostra morte. E allora in questo brano c'è, no, questa immagine di un del Dio della vita che si china sulla nostra morte. Dopo molti giorni, la parola del Signore fu rivolta a Elia, nell'anno terzo, va a presentarti ad Acab e io ti manderò la pioggia sulla faccia della terra. Vedete, passano 3 anni, c'è bisogno di tempo, vedete, il Signore tra l'altro, come dire, ci è paziente, ci dà tempo, no? Perché spera che nel nostro cuore ci sia un'elaborazione. Vedete, non ci costringe a elaborare. Il Dio di Gesù Cristo non costringe nessuno. Il Dio di Gesù Cristo le prova tutte con noi, rispettando la nostra libertà, ma non ci costringe. Per cui vedete, lui dà tempo, perché spera che ti stancherai di qui. Ti stancherai di tua vita. E per cui sentendo sete, no, della vera vita mi verrai a cercare. Ricordate Gesù che dirà, chi ha sete, venga da me e beva i fiumi della tua vita. E allora dice, Elia andò a presentarsi ad Acab, al re. A Samaria c'è una grande carestia, ecco Samaria, vedete che non si parla di Gerusalemme, ma si parla di Samaria, la capitale del regno del nord di Israele. Dice, Acab convocò Abdia, che era il maggiordomo. Abdia temeva molto il Signore. Quando Gezzabele uccideva i profeti del Signore, Abdia aveva preso 100 profeti e ne aveva nascosti 50 alla volta in una caverna e aveva procurato loro pane e acqua. attenzione a questo passaggio, ricordatelo, quest'uomo che è un funzionario, è uno importante, però teme il Signore, e che Acab aveva sposato la regina Jezabele, che ricordate, no? Terribile questa donna, eccetera, e quando c'era stata una persecuzione di Jezabele nei profeti di Dio, lui aveva nascosto i profeti, aveva nascosto i 100, un numero per dire tanti. E allora dice Acab, disse, via vane la regione, verso tutte le sorgenti, tutti i torrenti, forse troveremo erba per tenere in vita cavalli e muli e non dovremo uccidere una parte del bestiame. Si divisero la zona da percorrere, Acab andò per una strada da solo e Abia per un'altra da solo. Mentre Abia era in cammino, ecco, partì incontro Elia. Quelli lo riconobbe e cadde con la faccia a terra dicendo, sei proprio tu, il mio signore Elia? Gli rispose, lo sono, va a dire al tuo signore, c'è qui Elia. Quello disse, che male ho fatto perché tu consegni il tuo servo in mano ad Acab per farmi morire? Per la vita del Signore tuo Dio non esiste nazione o regno in cui il mio Signore non abbia mandato a cercarti. Se gli rispondevano non c'è, egli faceva giurare la nazione e il regno di non averti trovato. Ora tu dici, va a dire al tuo Signore c'è qui Elia. Appena sarò partito da te, lo Spirito del Signore ti porterà in un luogo a me ignoto. Se io vado a riferirlo ad Acab, egli non trovandoti mi ucciderà. Ora il mio servo teme il Signore fin dalla sua giovinezza, eccetera, cioè non fu riferito forse al mio Signore, cioè sta dicendo, cioè se io vado a dire quello che tu mi stai dicendo, che tu sei qua, e poi lo spirito ti porta via, quello mi ammazza, no? Cioè perché poi non ti troverà, ti ha cercato. Elia rispose, versetto 15, per la vita del Signore degli eserciti, alla cui presenza io sto, oggi stesso io mi presenterò a lui. Abia andò incontro ad Acab e gli riferì la cosa. Acab si diresse verso Elia. Appena lo vide, Acab disse a Elia, sei tu colui che manda in rovina Israele? E gli rispose, non io mando in rovina Israele, ma piuttosto tu e la tua casa, perché avete abbandonato i comandi del Signore e tu hai seguito i Baali. Perciò fa radunare tutto Israele presso di me sul Monte Carmelo, insieme con i 450 profeti di Baal e con i 400 profeti di Asera, che mangiano alla tavola di Jezabele. E allora, come sappiamo, c'è questo brano del questo, come dire, test, potremmo dire, cioè il Elia propone al popolo una sfida con i 450 profeti di Baal e con i 400 profeti di Asera. Asera era la moglie di Baal. Nella mitologia antica naturalmente Dio aveva la sua signora e quindi lui dice Acab convocò tutti gli israeliti, Elia si accostò a tutto il popolo e disse fino a quando salterete da una parte all'altra? Se il Signore è Dio seguitelo, se invece lo è va, seguite lui. Vedete, l'idolatria poi non è necessariamente abbandonare Dio, ma è fare un po' con gli idoli e un po' con Dio. Cioè della serie che poi tante volte voi vedete, no? Cioè anche persone cristiane, eccetera. E, nel libro degli Atti, a un certo punto, a Efeso, quando c'era già una comunità cristiana, c'è Paolo, eccetera, succederà un fatto legato a degli esorcisti ebrei che cercano di utilizzare il nome di Paolo e Gesù in maniera quasi magica per liberare uno che era indemoniato e questo demone invece di fuggire dice io Paolo e Gesù so bene chi sono ma voi chi siete, no? E comincia e questi fuggono, una scena tragicomica. E allora che succede? Che questa situazione porta a un tale timore che la gente, anche molti discepoli, portarono dei libri di magia a bruciare, no? E tanto che si calcolò il prezzo, cioè il costo di questi libri, 50.000 monete d'argento. Allora Paolo rimane così perché dice, come sono discepoli del Signore e avevano libri di magia, no? Cose che non succedono più, no? Perché i cristiani vanno dai maghi, non succede più, è roba del tempo di Paolo. Però come dire, uno no, va in chiesa, però per contare si diceva la masciara, no? Si diceva la... E qui eccetera, è come dire, sì, io ho preso Gesù Cristo, però non si sa mai, c'è qualche altro aiuto, qualche altra cosa. Allora, l'idolatria è saltellare, vedete? Saltellare, che tu un po' e un po', e un po'. Per cui, saltellato, cioè anche questo, no? Una cosa è camminare dritto per una via, una cosa è fare, no? Così ti perdi, cioè, no? Tant'è che, vedete, il popolo non rispose nulla. Cioè, poi diventa quella situazione in cui non sai più quello che vuoi. La tua vita non legge. Non sai più quello che vuoi. Diventa una situazione di paralisi. Elia disse ancora, io sono rimasto solo come profeta del Signore, mentre i profeti di Baal sono 450. E non è vero che è rimasto solo. Lo sappiamo perché Abia, ricordate, ha nascosto, no? E tra l'altro gliel'ha detto, ricordate che Abia a Elia gliel'ha detto, sapete, ma lui nella poca, perché poi Elia è il profeta del fuoco, della passione, come dire, no? C'è quei momenti in cui uno è appassionato combattendo, poi dico, io soltanto, no? Tutti quanti hanno abbandonato il Signore, io sono rimasto fedele, no? Intanto le persone cominciano a credersela, no? Di essere, dovrà essere l'unico, no? Eccetera, che ancora cammino, oh, qua tutti qua, è uno schifo, io sono. Vabbè, e allora dice, vabbè, vado velocemente perché voglio arrivare più avanti. E allora naturalmente sappiamo come va questo di prendere, di mettere degli animali e chiedere di preparare il sacrificio e di chiedere che il fuoco venga dall'alto. Quindi questa è la cosa. Se all'invocazione di Baale, di Asera, cioè ci sarà il fuoco, il vero Dio. Se invece dall'altra parte, quando Elia invocherà, ci sarà il fuoco, il vero Dio è appunto quello di Elia. E allora sappiamo che questa cosa loro cominceranno, Elia dirà cominciate voi, vedete com'è gentile, no? Dice cominciate pure voi, e loro dice, gridarono dal mattino fino a mezzogiorno, sono al versetto 26, Baal rispondici, ma non vi fu voce né chi rispondesse. Quelli continuavano a saltellare da una parte all'altra intorno all'altare che avevano eretto. Tra l'altro queste cose del saltellare, Baal dice queste preghiere dove c'erano anche delle danze, dall'altra parte è la stessa parola che prima si era usata, fino a quando continuerete a saltellare, proprio l'idea che è questa cosa ondeggiante che non ha una prospettiva, una linea più chiara. Venuto mezzogiorno Elia cominciò per parti di loro dicendo gridate a gran voce perché un Dio è occupato e in affari o in viaggio, forse dorme, ma si sveglierà. Gridarono a gran voce e si fecero incisioni secondo il loro costume, con spade e lance, fino a bagnarsi tutti di sangue. Tra l'altro anche questo, no? C'è questa una religiosità che a volte possiamo avere anche degli inquinamenti anche noi, no? Che Dio, per chi ci ascolti, vuole il sangue. Il sacrificio. No? Quasi dire, Signore, io faccio questo e quest'altro per ricevere quello, no? Io vado, striscerò sulle ginocchia, no, eccetera, perché tu mi dia. Invece, questo non è soltanto di loro, guardate che è qualcosa che possiamo portarci dentro. Che viene dalle nostre relazioni, perché a volte nelle nostre relazioni no, vogliamo per dare qualcosa che l'altro si umili, perché va bene così. E pensiamo che questo è Dio, che Dio per risponderci vuole la nostra sofferenza. Pensate che cosa terribile, no? Pensare che Dio è contento della nostra sofferenza. Io posso autoinfliggermi pensando che così Dio, no, mi darà il suo. Un Dio che gusta la mia sofferenza, che perversa l'immagine di Dio, che sbagliata l'immagine di Dio. E allora Passato il mezzogiorno, quegli ancora agirono da profeti fino al momento dell'offerta del sacrificio, ma non vi fu né voce né risposta né segno d'attenzione. E allora, poi dopo c'è il, andiamo velocemente, Elia fa gettare acqua sulla legna, quasi per dire ancora, guardate che quello che accadrà viene veramente da Dio, invocherà e verrà un fuoco dal cielo. La cosa, che cosa succede? Che alla fine arriverà il fuoco e alla salmista, versetto 39, tutto il popolo cadde con la faccia a terra e disse: il Signore è Dio, il Signore è Dio. Elia disse loro: afferrate i profeti di Baal, non ne scappi neppure uno. Li afferrarono, Elia li fece scendere al torrente Kishon, ove li ammazzò. Attenzione, Elia si lascia prendere la mano, perché non gliel'aveva detto Dio di ammazzare. Non gliel'aveva detto Dio. E non è che, anche qui, no? Non siamo esempi da rischi, da rischi di appunto. E anche le storie dei santi, guardate che le storie dei santi sono anche, poi come ce le raccontano tante volte, perché ce le raccontano come perfetti dalla nascita, ma le storie più attente alla, al loro percorso storico, Bernardo di Chiaravalle, no? Che è un monaco che è stato, no, veramente una luce sulla vita spirituale, il medioevo, eccetera, eccetera, e lui allo stesso tempo è stato uno dei maggiori pubblicitari delle crociate. Delle crociate. E così anche altri, anche quelli più vicini a noi, Giovanni Paolo II, Giovanni Paolo II, cui celebriamo la festa, che è stato un grande papa che abbiamo conosciuto, che ha fatto dei gesti profetici e no, la preghiera per Sisi con le religioni, gli altri esponenti religiosi, è andato nelle moschee, eccetera. Però dal punto di vista della, sappiamo, situazione degli abusi, non ha mosso un dito. Abbiamo dovuto aspettare Benedetto XVI e Francesco. Ma così Francesco, così Benedetto, cioè. Non possiamo pensare che un uomo, una donna, no, non abbiano sbagliato in qualcosa. Non abbiano sbagliato. Sono come noi. La cosa qual è? Che si sono colpiti con l'amore di Dio, anche con i loro errori. Per cui qui Elia si lascia prendere la mano. È qualcosa che Dio non gli aveva chiesto. E allora, che succede? Che arriva finalmente la pioggia, questo sarà, e vado verso la fine, che arriva la pioggia, finalmente, perché si è ritrovato il vero Dio, che arriva la pioggia, no? Quindi l'acqua si ritrova veramente la fonte della... Grazie. Acab riferì, andiamo verso la fine, leggiamo ancora il capitolo 19, a Jezabele tutto quello che Elia aveva fatto e che aveva ucciso di spada tutti i profeti. Jezabele inviò un messaggero Elia per dirgli: gli dei mi facciano questo e anche di peggio, se domani a quest'ora non avrò reso la tua vita come la vita di uno di loro. Elia impaurito si alzò e se ne andò per salvarsi. Notate, Jezabele dicono che gli hanno ammazzato tutti i suoi padri spirituali, e ovviamente non è che è contenta, e per cui dice Elia: domani tu farai la stessa fine. Ed Elia si impolisce e se ne va. Sembra un po' strano il fatto che dalla grande vittoria, no, lui subito. E qui possiamo soltanto accennare, ma possiamo anche, cioè che probabilmente forse anche nel cuore, nella coscienza di Elia, tutta questa vicenda di sangue lo ha scosso anche dentro. Nel senso che poi sì, lui si è lasciato prendere dal furore, eccetera, eccetera, però ha ammazzato della gente. E, no? Nel museo della Shoah a Gerusalemme ci sono delle lettere di alcuni direttori direttori dei campi, di uno in particolare, direttore di un campo di sterminio, dove scriveva i propri figli. E scriveva proprio di quello che era terribile uccidere della gente, così. E allo stesso tempo diceva l'unico modo per andare avanti è continuare a farlo. Cioè, nel senso che nella nostra coscienza poi Dio ci parla. Allora non puoi tacitarla, non puoi schiacciarla, no? Ma quella continua a parlare. E allora lì ha qualcosa, per cui su questo il fatto che Gesabele manda via tutto con Altrepi, lui fugge. Giunse per sapere di Giuda, lasciò là il suo servo, egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. Vedete, tanto fugge che vuole morire. Perché andare nel deserto è un modo per uccidere. Incamminarsi nel deserto e andare, l'acqua ti finirà, tu starei lì, il sole pian piano ti darà sonnolenza, eccetera, e tu morirai. E io ho ucciso. Desideroso di morire, vedete, disse: ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Interessante, forse credeva di essere migliore di suo padre, no? E poi quando scopre che anche che lui magari ha sentito che ha esagerato, che ha fatto una cosa che non doveva fare, lui che pure era stato, no, profeta di Dio, è profeta di Dio, che vuole salvare il popolo, eccetera, però scopre che anche lui, no, che allora non sono diverso, sono, allora fatti morire. No, ora basta, Signore, fammi morire. Interessante, no? Cioè che decide tutto lui. Cioè della serie, Signore, tu mi hai chiamato, io ho fallito, io ti conosco che ho fallito, basta, decido io, che tu non fai. Decide tutto lui. Si corricolse e tormentò sotto la ginetta, ecco un angelo lo toccò e disse: alzati e mangia. Interessante, no? Che dall'altra parte il Signore che ci chiama, intanto non ci chiama perché siamo perfetti. E il Signore non vuole neanche che siamo perfetti, cioè che non ne esige che siamo perfetti. Il Signore in qualche modo spera che impariamo a camminare con Lui, ad ascoltarlo, e mette in conto che qualche volta possiamo andarcene un po' per conto nostro, no? Cioè, però. Quando queste cose succedono vuole che ce ne rendiamo conto e allo stesso tempo poi ci dice: beh, ora alzati e mangia, cioè vivi. Il Signore non ci rivela il nostro male per condannarci, per darci addosso. Il Signore ci rivela il nostro male per farci rendere conto, per farcelo elaborare, e poi alla fine dice: ok, hai capito? Speriamo. Alzati, vivi, vai avanti. Vai avanti. Vedete, mangia, no? Vivi. Egli guardò e vide alla sua destra una focaccia posta su pietre roventi, un orso d'acqua, mangiò e beve e quindi di nuovo si coricò. Vedete, torna, no? E allo stesso tempo il Signore tornò per la seconda volta l'angelo del Signore, lo toccò e disse: alzati, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino. Si alzò, mangiò e beve. Con la forza di quel cibo camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Ore. Là entrò in una caverna per passarvi la notte. Vedete, torna l'Oreb, è il luogo dell'alleanza, il monte dell'alleanza, no? Il luogo della nascita del popolo, torna lì alle radici, tra l'altro in una caverna che trova immagine del cuore, immagine della parte più profonda. E la parola del Signore gli fu rivolta e dice: cosa fai qui, Elia? Interessante, no? Che poi nella Bibbia tante volte il Signore più è di essere un Dio di risposte che un Dio di domande. Invece io leggo la Bibbia per trovare le risposte, invece apri la Bibbia e trovi documento della CEI, i nostri vescovi, no? Lettera ai cercatori di Dio, diceva che la Bibbia è più che un libro di risposte, è un libro di domande, cioè quindi per mettersi in cammino. Per cui vedete il Signore che dice, quindi cosa sei venuto a fare, cosa fai qua io? E dice, sono pieno di zelo per il Signore Dio degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti, sono rimasto solo. E cerca di togliere la vita, vedete, è convinto, no, che è rimasto solo, che tutti hanno abbandonato, che tutti sono contro di lui, no, eccetera, no, ci sono queste situazioni in cui uno si sente l'ultimo, i moicani, no, l'ultimo, eccetera, e tutti sono contro, no, io sono qui l'unico che ti difendo, Signore, no, che non ti ho abbandonato, tutti i crediti ti hanno abbandonato, io no. Mi disse, esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Attenzione, come vedete anche in nota, per esempio qui c'è Esodo 13, 22, Esodo 19, 16, sono nella teofania dell'Esodo, cioè di quando Israele arriva al monte e c'era un fuoco, c'era un vento, no? Un vento impetuoso, eccetera, eccetera. Sono i segni della presenza del Signore nell'esperienza originaria. Ma il Signore sta dicendo, guarda, devi staccare dalla presenza, da quell'esperienza originale. Perché, come dire, adesso è un altro tempo. Alcune volte noi rimaniamo legati, no? L'esperienza di quando eravamo giovani, qualcuno fa delle esperienze, eccetera. No, ci sono, questo nell'ambito della vita religiosa, cioè questo qui, cioè i religiosi e le religiose che ogni anno fanno gli esercizi, che magari qualche anno è stato particolarmente interessante. E allora diventa l'esperienza di sempre, cioè si viene, si va a fare l'esercizio e dice no, no, ma io tanto so come andrà. I primi giorni il Signore mi tiene un po' così, tranquillo, mi fa aspettare, cioè, poi il terzo quarto giorno arriva la patosta, no? E poi dopo, no? Cioè, poi dopo tutto la luce, la gioia, cioè, uno, come dire, ha fatto già lui il menù, no? E lo presenta al Signore, dice, io questo, quello che mi hai dato, sempre quello mi va bene, Signore, no? E il Signore dice, guarda, sono passati anni, no? Io sono andato avanti, poi tu sei andato avanti, e vorrei dirti qualcos'altro, te lo posso dire? No? Rimanere ancorati, non al Signore, ma alle esperienze del Signore. Attenzione! Noi dobbiamo rimanere ancorati al Signore, non ai doni che Lui ci ha fatto, di cui ringraziamo, alla vita va avanti. Questo è un po' una, diciamo, come si potrebbe dire, una sclerocardia spirituale, quando ci si rigenisce, una sclerosi, devo dire così, no? Non so se è il termine giusto. Perché vedete, dopo il fuoco, sussurrio di una brezza leggera, e attenzione, questo sussurrio di una brezza leggera è una traduzione difficile, alcuni traducono voce di un silenzio sonante, voce di un silenzio sonante, come lui, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Vedete, un Signore sempre nuovo. Lui che era nel fuoco, Elia il fuoco, e il Signore gli parla adesso in una voce di silenzio sonante. Ed è come da lui una voce che gli diceva, che cosa fai qui Elia? Vedete, ancora una domanda, no? Come non qui aveva cominciato. Cosa fare? E lui dice, sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, perché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti, sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita. Il Signore disse, su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco, giunto là pungerai Cazzaele come re di Suara, poi ungerà Elievo figlio di Ninsi come re di Israele, e ungerà Eliseo figlio di Zaffat di Abel-Mecolà come profeta al tuo posto. Vedete, gli dà ordine di fare delle cose sui re, e poi gli dice, e poi te ne andrai in pensione. No? Cioè, ungerai il tuo sostituto. No? Perché vedete, lui continua a dire, sono l'unico, sono... Ok, sta tranquillo, adesso tutti vai a riposare, non c'è l'età, hai fatto, ti ringrazio per quello che hai fatto, grazie. Un attimo. Vedete appunto, no, questo il Signore chiama il suo popolo, si porta avanti il suo popolo attraverso i suoi profeti, ma i profeti rimangono persone con tutti i loro limiti, con tutte le loro... quindi che il Signore ama e vuol bene, e allo stesso tempo poi, proprio perché ci vuol bene, basta così. Ci sarà qualcun altro che continuerà a portare avanti la, la mia opera di salvezza per tutti. Tra l'altro questo è anche importante, no? Il mondo non è sulle nostre spalle. Meglio, il mondo non è tutto sulle nostre spalle. Abbiamo una porzione di responsabilità, di cose, che tra l'altro portiamo fino a quando il Signore ce lo chiede, poi dopo dice, no, non c'è più bisogno, cioè, ci saranno altri, ci sono i tuoi fratelli, ci sono, pensate anche Mosè che a un certo punto si lamenta che il peso del popolo è troppo per lui, perché questi si lamentano sempre, l'acqua non gli va bene, va lì l'acqua è amara, eccetera. Allora lui si va a lamentare con Dio, che Dio gli dice, guarda, tranquillo, con Aronne e tuo fratello scegli 70 anziani che ti aiuteranno a portare. È interessante, no? Mentre Mosè si aspettava di dire sì, hai ragione Mosè, cioè, ti capisco Mosè, no? Effettivamente questo popolo è proprio una rottura, ma sai, io e te, il Signore lo sai, sì, no, perché te, cioè, il Signore dice, no, ok, ci sono altri, questo perché sempre uno a un certo punto può pensare che è lui, solo lui. Se non c'è lui, non si fa più avanti. Se non c'è lui, tutto il mondo, la chiesa crolla, il mondo crolla. Se ci sono, guarda tranquillo, ci sono altri che sono già pronti per portare avanti le cose. E allora ecco, ci fermiamo qui, anche se appunto poi per un'altra volta Elia continuerà nell'altro episodio. Importante sarà la sua ascensione, no? Che però ce la lasciamo per un altro momento. Allora, prima di fare un po' di pausa e poi prepararci per la messa, ci diciamo che ci salutiamo, diciamo prima ormai dell'estate, se l'estate continuiamo, abbiamo gli agotoni. L'idea sarebbe appunto, anche grazie alla disponibilità delle suore, parlavo che non so, cerca di continuare l'anno prossimo sempre con una mattinata al mese, e poi vi farò sapere, poi anche un po' sul sito, non Ciro ci aiuta poi a metterlo sul sito, un po' sulla WhatsApp con Angelo a mettere le date, a farle conoscere, e insieme a questo, per cui ripartiremo poi da ottobre, e un po' una proposta, questo ve lo dico, è aperto a tutti, anche a voi naturalmente, ma l'idea sarebbe anche proporlo a delle coppie, magari che conoscete, che potrebbero fare qui, e almeno il tentativo sarebbe quello di fare per ottobre, novembre e dicembre, cioè 3 incontri sulle coppie nella Bibbia, fare un incontro che sia biblico, e allo stesso tempo che magari poi possa dare un po', lasciare uno spazio di riflessione fra coppia, con delle domande, con delle note. Allora l'idea è farne 3, vedere come vanno, e non impegnarsi per l'altro, poi magari la cosa non va. Ma infatti farne 3, se questi 3 hanno una certa risposta, si dovrebbe pensare anche a continuarla. Però qualcosa che sia, no, soprattutto indirizzato al discorso di coppia, aperto a tutti, anche al singolo, cioè non ci sono, però la lettura sarà sul cammino di coppia. Quindi, e questo sarebbe sabato pomeriggio relativo alla domenica mattina, cioè sabato pomeriggio vedremo poi il medio orario, 5, 5 e mezza, un'oretta e mezza, cioè quindi per finire per le 7, e per cui così ve lo annuncio, l'idea come proposta per il prossimo. Bene, allora facciamo un momento di pausa.